Ehi amico,
dimmi,
ci sei?
Io ci sono e tu ci sei?
Io ci sono, i topi ballano?
I topi vogliono tutti ballare. Ciao Giulio!
Ciao Paolo e benvenuti a tutti!
Hai sentito che bella voce calda che ho?
Sì, calda come l'acqua della pasta,
calda. Un'acqua che bolle.
Un'acqua che bolle.
Terza puntata, Giulio, terza puntata e abbiamo un altro grande nome. In questa terza puntata non sei emozionato?
Ma io sono sempre emozionato. Ma sono veramente sempre emozionato.
Ti si drizzano i peli.
Pensavo dicessi i capelli, ma sarebbe stata una battutaccia.
E comunque voglio darti una chicca che sia un'anteprima per tantissimi. Dedicheremo una puntata di Tutti i topi vogliono ballare al grande Paolo Conte.
Ma dai.
Non ti dico altro, al grande, grandissimo Paolo Conte, ma intanto, grande Giulio.
Ma io sono emozionatissimo.
c'è un nostro amico che ha fatto un lavoro grandissimo con Paolo Conte e abbiamo modo di riproporlo. E intanto, Giulio, scendiamo in terra, scendiamo tra i terreni.
Mettiamo i piedi sul terreno.
Scendiamo tra i terreni, io voglio subito musica qui, a tutti i topi vogliono ballare, voglio subito musica, abbiamo subito una telefonica, il primo ospite.
Paolo Rigotto.
Con il singolo Non Violenza, ciao Paolo.
Ciao.
Ciao Giulio, ciao a tutti quanti.
Allora, Non Violenza, rigorosamente tutto attaccato, è stata la prima canzone del disco a vedere la luce. Un amore a prima vista.
Sì, più che altro forse la voglia di mettere in musica una mia caratteristica che credo possa appartenere a molte persone, cioè quella di non accettare cose che non ci piacciono in modo però non violento, quindi una sorta di disobbedienza passiva che però quasi sempre, anzi sempre, se applicata nel modo giusto, porta dei cambiamenti.
Sicuramente sì. Tabù invece è l'album. Il disco dell'uomo visto da dentro, e qui c'è veramente tanto da dire.
Sì, ce ne sarebbe tantissimo, molto di più di quello che non si possa mettere in 45 minuti di musica. A differenza del disco precedente, questo è il disco dell'uomo esaminato da dentro, ovvero ho esaminato me stesso, perché sono la persona con cui ho maggior confidenza, ecco.
Esaminando te stesso ti sei ritrovato anche con altri?
Questo credo che accada spesso. Certo, implica di conoscere a fondo anche le altre persone, non è possibile farlo con tutti purtroppo, però conoscendo a fondo almeno le persone che più ci incuriosiscono si scoprono sempre degli elementi in comuni, anche nell'intimo, nelle cose che non vogliamo ammettere spesso.
Paolo, parlaci un po' di cosa c'è nel futuro di Paolo Rigotto, nell'immediato futuro di Paolo Rigotto.
Nell'immediato futuro c'è la volontà di promuovere questo disco con dei live, il primo dei quali sarà il 16 novembre al Circolo Bazzura di Torino. In questa occasione sarò affiancato da Francesco Borello al basso, Silvio Vagliente alla chitarra e dal batterista virtuale Javier Hermoso, che sarà in collegamento via web da una località non ben specificata.
Questa è fantastica questa cosa, quindi un collegamento via web all'interno di un concerto, una partecipazione virtuale, chiamiamola così.
In realtà si tratterà di un collegamento web molto particolare e chi vedrà il concerto capirà perché. Possiamo dire che si tratta di un batterista diversamente connesso.
Benissimo, benissimo. Paolo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi e facciamo play del tuo singolo Non Violenza. Ciao e grazie di essere stato a Tutti i topi vogliono ballare.
Grazie a voi, ciao.
Possono torturare le mie carni, rompere le mie ossa, anche uccidermi. Allora potranno avere il mio cadavere, non la mia obbedienza.
cerchiare, non ti vengo a molestare. Quando alzi troppo quella voce, vorrei tirarti un calcio in bocca. Ma picchiarti è troppo faticoso, mi chiudo, non commento, e sui tuoi urli mi addormento.
Questa era Non violenza di Paolo Rigotto. Grande Giulio, questa puntata parleremo di grande musica d'autore, ma parleremo anche di grandi iniziative contro la mafia. Insomma, parleremo con il parto delle nuvole pesanti che abbiamo incontrato quest'estate. Vi faremo ascoltare l'intervista che recensimmo. Senti, il mio linguaggio
faceva furbito. Caldo quel giorno, eh?
Faceva tanto 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 caldo e ci facemmo una splendida chiacchierata con Salvatore De Siena. E intanto, come si confà, tutti i topi vogliono ballare, facciamo una cappellazio una cappellazio introduttiva grazie al nostro Marcello Zino direttamente da Rock Garage. Ciao Marcello.
A voi Milano. Ciao Marcello.
Ciao ragazzi, un saluto dalla redazione di Rock Garage. Questa puntata, dedicata al parto delle nuvole pesanti, ci rende davvero felici di parlare di musica. Sì, perché la band è la testimonianza di quanto si possa ampliare il concetto di musica a vera e propria forma artistica, includendo forme espressive a cui difficilmente altri arrivano. Con il parto, questo è il nomignolo con cui viene in gergo chiamata la band, non si parla di semplice folk rock, ma di forma d'arte allargata a teatro, cinema e, perché no, anche filosofia. Citiamo ad esempio il film documentario Deutschland, con la regia di Giuseppe Gagliardi, uscito nel lontano 2003, in cui la band sperimenta la recitazione e che le valse il premio Giuria Festival Cinema Torino, ma più in particolare vogliamo ricordare il progetto La Valigia d'Identità, che fu esteso anche a protagonisti al di fuori del mondo musicale, come lo scrittore Carmine Abate, premio Campiello 2012, e permise al parto di analizzare il concetto di viaggio come sfida dell'essere umano verso nuove frontiere culturali. Noi però vogliamo approfittare della loro presenza per sottolineare un'altra caratteristica che viene messa in secondo piano nel nostro paese, spesso bigotto e ipocrita, la territorialità. Il parto rappresenta la fusione tra la cultura calabrese e quella emiliana, due tradizioni molto diverse ma dalla cui unione nascono ottime idee. In un'epoca in cui le band scelgono l'inglese come lingua espressiva per raggiungere un mercato più ampio possibile, chi sceglie di esprimersi anche in dialetto, valorizzando quelle che sono le proprie radici, ha secondo noi una marcia in più. Chi conosce gli esordi della band li ricorda infatti non solo dal punto di vista lessicale, ma anche per la loro apertura alla musica etnica, il desiderio di commissione tra suoni diversi e tutto ciò che fa aprire la mente, che invece l'uso di una stessa lingua, tra l'altro straniera, non può regalare. Nel nostro paese abbiamo realtà che seguono questa ideologia, come gli Alma Megretta, i Marta sui Tubi, ma anche band da nomi meno ingombranti come gli Atrea Puglia Project, ma si tratta di un approccio tipicamente indipendente o quantomeno contrario alle logiche che il mercato discografico impone. Per questo noi di Rock Garage, da sempre testimoni della musica come forma d'arte, non possiamo che sostenerli. Fin qui abbiamo parlato solo di parole e musica, ma ovviamente il discorso va allargato, perché la visione del parto va oltre, con il loro impegno civile contro le mafie, con il sostegno dell'arte come forma culturale nel progetto che ha visto distribuire gratuitamente un singolo nelle scuole calabresi, e nelle collaborazioni che vanno da Teresa Desio a Sergio Cammariere e tanti altri artisti. Quindi per noi è un vero piacere ospitarli ed è la dimostrazione reale che i nostri giovani artisti dovrebbero concentrarsi più sulla loro italianità e sulle caratteristiche tipicamente nostrane, come ad esempio la creatività e la capacità di rompere gli schemi, che non invece scimmiottando icone angloamericane lontane dalla nostra cultura. Un saluto a tutti da Marcello Zinno e da Rock Garage.
Questa era Onda Calabra, ma direttamente live negli studi della Protosound abbiamo Salvatore De Siena del Parto delle Nuvole Pesanti. Ciao Salvatore!
Ciao a tutti!
Ciao Salvatore! Onda Calabra e qualunque mente, di queste cose si è parlato tantissimo, quindi magari
troppo.
Quindi magari li riprendiamo più tardi. Io invece volevo parlare dell'ultimo capitolo del Parto delle Nuvole Pesanti, che si intitola Terre di Musica, che è una serie di cose, ce ne vuoi parlare?
Beh sì, diciamo intanto che Terre di Musica è un viaggio musiculturale tra i beni confiscati alla mafia. E lo stiamo facendo in collaborazione con Libera Nazionale e con tutto il circuito di Libera Terra e con l'ARCI, che è collegato spesso e volentieri a Libera per questi progetti, e con l'Unicop, che sono un pochino quelle che ci stanno dando una mano,
certo.
Minima, ma comunque come una boccata d'ossigeno.
Ah, sicuramente sì.
Che per il resto affrontiamo questo progetto con spese a nostro carico. E quindi ci vuole
una... Ciao, questi tempi difficili.
Cioè, ogni tanto ci chiediamo chi ce la fa fare. Beh, però veramente dobbiamo fare i conti della serva. E però, pur nelle difficoltà economiche e nelle difficoltà organizzative, siamo molto felici e molto contenti di aver intrapreso questo viaggio, perché ci sta portando veramente nel cuore dell'antimafia, nel cuore dei luoghi in cui si realizzano le esperienze che secondo me sono un po' il motore reale, il motore concreto di un cambiamento,
certo.
No? Perché sono realtà in cui davvero vedi il territorio cambiare, le persone intraprendere percorsi alternativi e sostanzialmente e senti che si ritrova un senso, no?
Certo.
A quello che si pensa ormai una battaglia persa, a quello che si pensano terre ormai abbandonate alla deriva. Ecco che tutto ciò, attraverso questo viaggio, toccando con mano queste cose, si capisce che c'è una speranza, e non solo una speranza, direi una realtà concreta che va aiutata, certo. Va aiutata per crescere, per consolidarsi e per diffondersi. Questa mm-hmm. è la scommessa, e speriamo che nel nostro piccolo in qualche modo riusciremo a dare un aiuto che passa attraverso anche una modalità particolare del nostro progetto, perché non riguarda soltanto, o meglio, non si limita soltanto a questo viaggio di conoscenza e di dialogo con queste realtà, con tutte queste persone che sono che lavorano attorno a questi progetti, ma contempla anche un altro aspetto che ha delle ricadute successivamente, che è quello della documentazione, certo. Attraverso un cofanetto che conterrà un libro che sarà scritto da me insieme a un giornalista scrittore che è Arminio Simone, uh-huh. E a un film documentario, una specie di reportage, ma più che un reportage direi, anche perché entra proprio nei gangli, molto, riflette, certo. Molto su questa realtà, che stiamo facendo insieme a una casa di produzione di Roma, uh-huh. E che mi sta vedendo impegnata anche un pochino in collaborazione con Felice Bagnato alla regia, mm-hmm. e che appunto successivamente questo uscirà fra un po' di mesi, ancora non sappiamo quando,
non c'è una data precisa,
non c'è una data precisa, però speriamo almeno verso la primavera
del 2014,
o l'estate, del 2014, che vedrà anche forse la possibilità di entrare nelle scuole, uh-huh. E di presentarlo come un progetto pilota per capire l'interland, l'arcipelago, certo. Di questa realtà, perché ora c'è una visione abbastanza frammentaria, certo. Poco conosciuta, uh-huh. E questo è un tentativo di dare un'idea di insieme, uh-huh. Di tirare un po' le fila di questa esperienza.
Che poi il porto delle nuvole pesanti e questo impegno civile che è molto importante per la lotta alla mafia, insomma, vi ha sempre contraddistinto, è un po' il motivo della vostra produzione artistica, no? Parliamo anche del DVD del caso Fortunio con i ragazzi di Locri, questo movimento, fino al 2011 quando state dentro il DVD e nella commissione di musica contro le mafie di Gennaro De Rosa, giusto?
Sì, Gennaro De Rosa tra l'altro è stato anche il nostro batterista, quindi vedo che abbiamo seminato bene, diciamo, certo. Così.
E da dove prende origine proprio questo legame, parto delle nuvole pesanti e questa lotta alla mafia?
Guarda, io me lo sono chiesto, anche me lo vado chiedendo sempre più spesso negli ultimi tempi, perché non vorrei che passasse l'idea che spesso, no, in questi ambienti, nei nostri ambienti circola, che magari gli artisti alla fin dei conti lo fanno così per farsi un
per,
po' di
per cercare lo specchietto delle allode,
sì, no? O per farsi un po' di pubblicità o cose del genere. Invece io ho riflettuto e ho capito le ragioni che stanno nel mio profondo, diciamo, e sono le esperienze personali che ho fatto, perché noi intanto siamo una band che, pur vivendo a Bologna, pur avendo un progetto che è nato a Bologna completamente, ci siamo conosciuti a Bologna, in realtà siamo di origine calabrese, uh-huh. Ci siamo conosciuti come studenti universitari a Bologna, però ci portiamo dietro profondamente una cultura calabrese, e tra questa anche la voglia di riscattarsi rispetto al tema che c'è sempre resi odiosi un pochino per l'Italia e per il mondo, che è quello fondamentalmente della 'ndrangheta,
certo.
Quindi abbiamo preso coscienza di questo, abbiamo preso coscienza di come, quando eravamo lì, anche adesso a Bologna, perché è un modello che è stato esportato in tutta Italia, purtroppo, quello della 'ndrangheta in particolare, ma in generale quello delle mafie, e diciamo, ci siamo resi conto di quanto ci abbia in qualche modo condizionati, no? Uh-huh. E soprattutto di quanti effetti abbia prodotto sulle nostre persone, sulle persone dei nostri amici, certo. Dei nostri parenti, Io personalmente ho avuto delle esperienze che non capivo quando ero più ragazzo, poi piano piano ho capito, ma che sono questioni intrecciate dal perché si, diciamo, mio padre per esempio negli anni 70 è morto di tumore, piuttosto che una mia nipote qualche anno fa a 20 anni ha avuto un tumore allo stomaco. Certo. E parlo della provincia di Crotone. Cioè tutte zone che hanno avuto un problema di ambiente, ma parlare di ambiente, di avvelenamento dell'ambiente significa chiedersi alla base chi c'è. Certo. Che, quali interessi ci sono, quindi se vai a scavare ti rendi conto che poi l'intreccio tra imprenditoria, mafia e politica è fondamentale e porta a questi risultati, quindi ti rendi conto che la lotta contro la mafia ti appartiene proprio dentro le viscere.
Certo. Qual è il riscontro, se ne avete avuto sensore, del popolo calabrese a questo vostro impegno sociale?
Purtroppo devo dire che la Calabria anche in questo è fanalino di coda. Uh-huh. E adesso girando proprio un po' in tutta Italia con questo progetto, anche nell'esperienza dell'antimafia di questi campi, di questi terreni confiscati alla mafia, gestiti da queste cooperative sociali, in Calabria intanto se ne trovano poco, pur essendo una delle regioni più devastate dal fenomeno mafioso. Uh-huh. E poi c'è una disorganizzazione tale che insomma non fa effettivamente decollare più di tanto. Certo. Questo fenomeno invece in realtà anche relativamente giovane, diciamo, come fenomeno mafioso, come quella pugliese, ma anche vorrei dire, per non toccare la Sicilia, che quella è la storica regione in cui è nato proprio questo movimento. Certo. Però facendo riferimento alla Campania per esempio, ma vorrei ricordare soprattutto la Puglia. Uh-huh. È una regione nella quale pur essendo la Sacra Corona Unita un fenomeno mafioso relativamente recente, si sono dati subito da fare e hanno messo in campo delle realtà incredibili, una sinergia che ha portato in breve tempo a creare un arcipelago che è diventato contagioso e che coinvolge non solo delle associazioni riconosciute come Libera o come l'Arci, ma che coinvolge un sacco di realtà che non si collegano direttamente a queste due più importanti. Certo. E che però sono il sale della minestra, cioè fanno capire che anche le persone che non hanno questa protezione massima, pur tuttavia hanno grande voglia di cambiare, mettersi in gioco.
E allora io farei un'interruzione, un piccolo break, perché voglio della musica. Qui a Tutti i Topi vogliono ballare Il Parto delle Nuvole Pesanti e noi andiamo ad ascoltarci Magna Grecia. Play.
Paesi abbandonati non vogliono morire, accolgono le vite che sanno cosa dire, e terre saccheggiate raccolgono i destini di storie fatte a pezzi di eroi clandestini. Dormono le case cullate da cicale, all'ombra delle rocce riflesse dentro il mare, e pietre colorate di ore di marrone resistono al fuoco e alla maledizione. Di qua e di là c'è solo povertà, di qua e di là c'è solo povertà. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Paesi senza tempo e con l'anima nel cielo, non portano la croce, non indossano il velo, si tuffano in valigie per disseminare tracce, ritornano a nascere con mille nuove facce. Di qua e di là c'è solo povertà, di qua e di là c'è solo povertà. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Terra bruciata, terra bruciata, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. sono povertà, di qua e di là c'è solo povertà. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Terra bruciata, terra bruciata, terra bruciata, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Terra bruciata con Assideos, terra avvelenata con Achegome, terra votata sono i Thanatos, nella Magna Grecia regalo stellata.
E questa era Magna Grecia, qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare con Salvatore De Siena del Parto delle Nuvole Pesanti. Salvatore De Siena ha una biografia gigante che non è solo musica ma anche teatro, anche film. Salvatore, la ricetta vincente, se c'è una ricetta da consigliare a tutti coloro che vogliono emergere o comunque che fanno questo mestiere, la musica indipendente, la scena della musica indipendente italiana com'è?
Magari ce la pensare.
Grande.
Però un consiglio posso darlo, ma soltanto mi permetto di darlo per l'esperienza che ormai dopo quasi 25 anni ho acquisito sul campo, ed è quello di non mollare. Cioè, quando uno crede nelle proprie cose, nelle cose che fa, non deve darsi per vinto, perché le batoste, le cadute saranno frequenti oggi più che mai, più che ieri, perché tutti vorremmo essere artisti, tutti vogliamo fare musica, tutti vorremmo avere successo, e quindi, come dire, la concorrenza è massima.
È tanta
la crisi, tanta. La crisi economica, la crisi del mercato discografico ormai è arrivata al capolino, nel senso che i dischi se ne vendono poco o niente, sono in crisi anche, stanno chiudendo quasi tutte le case discografiche. Quindi ecco, l'importante è che uno abbia fede nelle cose che fa, cioè proprio una, deve sentire, come si deve dire oggi, la mission la dentro mission. Di sé.
Sì, ma in effetti, infatti la crisi, come dicevi tu, non è la crisi dell'arte, ma è la crisi del disco.
Sì, no, infatti,
disco,
perché poi...
Veramente ce n'è tanta di arte.
Sì, anche perché poi la musica dal vivo è in continuo aumento,
certo.
La musica nella vita è in continuo aumento. No? Nella quotidianità, certo. Quindi... questa cosa non deve, ecco, queste difficoltà non devono assolutamente fare demordere. Bisogna andare avanti, e poi alla fine dei conti, anche se non si fa il successo che si vuole, se le aspettative non saranno quelle, cioè se i risultati non saranno quelle delle aspettative, e chi se ne frega, la musica comunque serve nella vita.
Sì, ma guarda, io intendo proprio la musica come mestiere,
è un mestiere di vita, un mestiere vita, dell'anima, esatto, ecco, bisogna capire che c'è prima di tutto un mestiere dell'anima, poi se viene riconosciuto per quello che si fa è ancora meglio, però ricordandosi che spesso, specie quando si fanno cose di qualità, il riconoscimento, io non voglio chiamarlo successo, ma il riconoscimento arriva tardi.
Sì,
quando
sì,
magari meno te l'aspetti. Adesso ad esempio il caso di Onda Calabria mi ha fatto sentire che tu, visto che all'inizio l'hai ricordato, anche
sì,
se poi...
lo riprendiamo però
voglio dire soltanto questa cosa, perché è per dire appunto ai ragazzi che si affacciano, giovanissimi che si affacciano adesso sul mondo della musica, che Onda Calabra, che ci ha resi così improvvisamente perché il film è un film sulla mafia, sulla inciviltà mafiosa, e quindi mi stavo pensando che
è una bella caricatura
che ci ha resi famosi, stavo dicendo. È arrivato quanto? Dopo 20 anni,
sì,
noi dall'inizio degli anni 90 che lavoriamo, dopo 12 album, dopo diversi film, diversi spettacoli teatrali, un sacco di progetti culturali, è arrivato questo successo, e a me mi ha fatto sentire come un operaio della Fiat, certo, che ha lavorato per una vita.
E poi alla fine.
No, e poi alla fine va a giocare
un gratta e vinci
e se ne trova milionario, per, tanto sì, per sì, dire, sì, non sì, che sì, noi siamo diventati milionari, no, ma a livello,
di successo,
e che tu ti chiedi, dici, ma che cazzo me l'ha fatto fare? Ma tutti a passare tutta la mia vita a lavorare quando
con un bastava,
capito? Però invece è importante aver lavorato per tutta la vita, perché ti ha dato dignità, e quello secondo me è fondamentale.
Ma ora veniamo al presente, Salvatore, perché c'è un disco nuovo, che aria tira.
A proposito, che aria tira.
Un album di musica civile, e poi fra l'altro c'è Giorgio che riceve addirittura la nomination al premio Amnesty International.
Beh, allora diciamo che partiamo prima da Giorgio.
Sì.
A proposito dei riconoscimenti, vedi, anche tu questo brano che hai ricordato, Giorgio, non sai che fa parte di questa storia. Giorgio è un brano che io ho presentato e registrato così, quasi amatorialmente, dai primi anni 2000, per esempio, no? E quasi nessuno se lo cagava. Poi l'ho messo in questo disco Magna Grecia, che è stato del 2000, sì, del 2010, e improvvisamente è arrivato alle orecchie del premio Amnesty International, e abbiamo ricevuto questa notizia che aveva avuto la nomination per il premio. E l'imperatore idem, l'imperatore addirittura era il secondo titolo dell'album Il Parto, dove c'era come prima track Onda Calabra del 2004, e di recente, proprio nel 2011, ha avuto un riconoscimento incredibile, addirittura è stato selezionato come tra i 1000 brani più rappresentativi della storia della canzone italiana.
Certo.
Storia della canzone italiana significa dal 1861 al 2011, quando era ancora il 2011, che erano i 150 anni. Cioè, insomma, ecco che ci sono cose che arrivano in grande ritardo, però ecco.
Ritorniamo però al fatto che sono sempre cose di qualità.
Però se non però se non le fai,
certo,
perché pensi che se non c'è un riscontro immediato non abbiano senso,
bisogna tirare,
ecco, non conosciamo il futuro,
assolutamente
puntiamo sempre sul futuro, perché ci dà quella speranza che le cose accadano prima o poi.
Ma sicuramente sì.
E poi tu dicevi l'ultimo album, che aria tira,
sì,
ecco, questo è un album che abbiamo fatto quest'anno nel 2013, è partito prima dell'estate, e abbiamo già fatto uscire due singoli, di cui ci sono due bellissimi video, due videoclip, che il primo, che aria tira, che è appunto una canzone che dà il titolo all'intero album, e poi c'è Crotone. Vorrei ricordare Crotone, che anche per un altro risvolto, è che il brano che abbiamo fatto insieme a come si chiama?
Carlo Lucarelli.
Carlo Lucarelli
Fabrizio
è nella,
Moro.
Fabrizio Moro.
Scusa,
Fabrizio, mi devi ricordare, ma c'è una stanchezza micidiale, ho dormito pochissimo.
Infatti Salvatore ci ha raccontato che ha dormito veramente pochissimo.
Sì, sono a causa di questo progetto che abbiamo parlato prima, che stiamo girando tutta l'Italia, io ho incontrato una serie di ragazzi, di presidenti di cooperative, che mi hanno fatto perdere il sonno, cioè, ma benissimo, io lo perdo volentieri. Però stavo ritornando al punto, che Crotone è un brano che abbiamo fatto con Fabrizio Moro, e l'ho voluto fortemente far entrare in questo brano, perché Crotone parla di tutta la devastazione ambientale del sud di Crotone, che è una provincia, come tutti noi sappiamo, una provincia, forse le province le aboliranno, ma ancora una provincia della Calabria, e lì c'è stata la Montecatini, Pertusa, insomma queste fabbriche che dagli anni 60 in poi, passando dagli anni 70 e 80, hanno scaricato tutti i rifiuti tossici impunemente, ma nel terreno, nel mare, quindi hanno massacrato la nostra terra, e poi non si sapeva nulla di questo, e sono state costruite scuole, i bambini sono andati a scuola, le famiglie, interi quartieri, bambini che ovviamente
hanno subito
gli effetti, E si è verificato, questo si è scoperto perché si è verificato che c'era un'incidenza dei tumori in quella zona, in particolare, in cui si erano avuti questi scarichi, del 50% in più rispetto alla media nazionale, ma soprattutto c'erano tantissime morti di giovanissimi, di ragazzi di 15 anni, 20 anni, capito? E lui, siccome aveva, io penso che questo sia collegato molto al discorso della mafia, come dicevo prima, e questo interesse, questo intreccio di interessi tra imprenditori e mafiosi e politici che lasciano fare in cambio di mazzette. E lui, che tra l'altro ha scoperto avere origini calabresi pure, però aveva presentato a Sanremo un brano, Prima di sparare pensa, ha partecipato a Sanremo, Sanremo giovane mi sembra, sì, non era proprio tra i big. E questa cosa mi aveva colpito, che per la prima volta a Sanremo sentivo un brano, contro la mafia, no? E ho detto, in qualche modo, se capita, vorrei fare qualcosa
con lui.
Ed ho trovato un ragazzo di una grande disponibilità, di un grande cuore, che ci tiene non soltanto alla Calabria, pur se soltanto di origine, ma che ci tiene a tutti questi temi sociali, diciamo, e quindi mi ha fatto molto piacere. Poi c'è un altro brano che parla sempre di ambiente, anzi meglio di veleni che vengono scaricati nell'ambiente, ed è La nave dei veleni, che si ricordava prima, no? Certo. Che l'abbiamo fatto insieme a Carlo Lucarelli, quindi è nata anche con lui questa bellissima collaborazione. E, anzi, il proprio brano è ispirato un pochino al suo libro Navi a perdere, dove racconta tutta la storia di queste navi che scaricano rifiuti tossici. Con i fusti, o addirittura navi che si perdono direttamente senza scaricare,
tutta la nave sparisce.
infatti la canzone parla proprio di queste navi fantasma, no?
Ecco. di essere tornati in un triangolo delle Bermuda, però un po' più
E insomma, c'è un pochino di tutto questo nell'album.
Beh, veniamo in ultimo, dai, incontriamo il parto delle nuvole pesante questi giorni, che oltre al vostro progetto ci sono anche date in coppia ad un grandissimo nome della canzone d'autore, che è Claudio Lolli, perché voi avete riarrangiato uno dei suoi lavori più celebri, che ho visto anche degli Zingari Felici, giusto?
Esatto, era il 2001-2002 quando facemmo questo progetto. Non so come accettò lui, sinceramente. Lui, che è sempre stato, ha avuto una visione metropolitana, diciamo, della musica, no? Col sax, queste aree, tutto. Tra New York, Bologna,
il fumo.
È un cantautore, doc.
E noi veri zingari, forse la ragione fu questa, che
felici,
quando ci incontrò, disse: cazzo, ma questi sono veramente zingari felici. E allora, al di là della metafora, rimane il fatto che questo incontro fu entusiasmante, sia da parte nostra, che scoprimo in lui altro che quello che viene descritto dalle cronache come uno zingaro infelice, che, diciamo così, piegava la testa verso il suicidio. Ma trovammo una persona di un umorismo, di un'energia, di un'allegria contagiosa. E questo per dire i luoghi comuni delle volte, come cosa possono fare. E lui si innamorò di noi, si innamorò, ma nel senso bello del termine, di come veramente aveva visto in carne e ossa quello che forse nel primo disco gli era mancato, no? Perché era più di testa, più d'anima, invece qui aveva visto proprio la carne e le ossa che si buttavano nel fango, nelle pozzanghere, vai, schizzavano proprio a ballare sul palco, il sudore che gli andava, il nostro sudore che gli andava addosso a lui, e lui ogni tanto si asciugava. E questa cosa è stata molto bella. Abbiamo fatto una lunga tournée fino al 2003, quando poi nel 2004, quando non uscì il nuovo disco, Il Parto del 2004. Poi è andato un po' scemando perché avevamo da presentare il nostro disco. E in quest'ultimo periodo, appunto, abbiamo ripreso questo progetto con una modalità diversa, anche perché da tante parti ce lo continuano a chiedere, allora ci siamo permessi di riprenderlo, però con questa particolarità che non facciamo proprio tutta la suite delle certo. Zingare Felici, mm-hmm. ma ne facciamo soltanto una parte, una quella parte. Più significativa, quella più importante, a cui poi si aggiunge anche una diciamo un set del Parto delle Nuove Pesanti che fa un excursus quasi storico, no, dei pezzi più importanti, compresi ovviamente alcuni dell'ultimo album, e poi si chiude con il ritorno sul palco di Claudio, e con lui facciamo due brani che sono questo brano che lui ha scritto in un momento di ribellione proprio viscerale mm-hmm. contro Radio Padania mm-hmm. e contro il leghismo, e che si intitola Frequenze, dove lui recita e noi facciamo un continuo brano improvvisato a livello musicale, cioè nel senso che ogni volta lo cambiamo, sì, cioè, anche perché non ci ricorderemmo
non è nulla di scritto, pertanto...
e poi questo inno trionfante del brano Borghesia, ecco, con questo poi si conclude, o almeno si spera che si concluda, perché delle volte poi dicono no, ancora non sappiamo cosa fare.
Il bis. Bene, ne abbiamo dette tante, ne potremmo dire ancora tante, vero Paolo?
La biografia di Salvatore del Parto è veramente gigante, quindi dopo tutto questo calderone di cose, di iniziative, film, teatro, DVD, documentari, dischi, ma insomma il prossimo capitolo che ci aspetta?
È un po' imbarazzante chiedere anche certo. il prossimo capitolo.
Il prossimo capitolo è ancora
cioè, questo.
Abbiamo detto che ancora dobbiamo concludere Terre di Musica, qui già mi chiedete il prossimo
capitolo. Okay. Ancora
ma guardate che io se mi mettete... diciamo così alla prova, io vi posso aprire il baule dei miei progetti, non è che c'ho come quelli che dicono che c'hanno un progetto nascosto nel cassetto, ma qualche caso io non ho mai usato i cassetti, io direttamente il baule ho usato,
direttamente.
Quindi, ragazzi, andiamoci piano.
E allora
però
Salvatore...
uno dei miei un, sì. allora io posso dire che sì, uno, sì, dei, sì. Uno dei miei sogni sarebbe quello di fare questo film, un viaggio musicale tra la Calabria, passando da Bologna arrivando fino in Cina. Questo è ma lo devo fare, non lo devo fare. La via della seta è finita.
Oh signor. grande
e questo diciamo poi gli altri
alla prossima. Dunque Salvatore, noi siamo arrivati alla fine, un grazie speciale per essere stato qui, un grazie speciale a tutti i ragazzi del Parto delle Nuvole Pesanti, li vogliamo ricordare.
Sì, intanto grazie a voi di averci invitato, e gli altri ragazzi del Parto che pure sarebbero stati qui dietro dietro i vetri, dietro le vetrate, però loro preferiscono fumare, sapete che oggi non si fuma più nei luoghi chiusi, e allora loro si sono venduti per una sigaretta.
Mi hanno appena mandato un messaggio che sono alla rotatoria all'ombra.
Ecco, all'ombra, benché adesso c'è, cioè, con sta pioggia che c'è, che le ombre devono... no, non lo so, fuori che ormai non so più niente, sono talmente chiuso
ho perso la dimensione del tempo,
non so fuori cosa succede. E poi sì, certo li ricordiamo, diciamo la formazione che adesso è più o meno in sestetto, più o meno, dico, perché delle volte andiamo anche in quintetto, delle volte in sestetto quando siamo al pieno, l'economia ci aiuta, e oltre a me ci sono i due componenti storici, seppure non fondatori, perché adesso di fondatori sono rimasto solo io, mi sento come un figlio unico, però sono due fondatori e due membri storici, che sono Amerigo Siriani, chitarra e mandolino, e poi Mimmo Crudo al basso, e gli altri new entry sono Manuel Franco alla batteria, che appunto ha sostituito Gennaro De Rosa, che abbiamo ricordato, un fautore di questo progetto di musica contro le mafie, e poi ci sono i due fratelli Rimedio Premiero, Rimedio Secondo, Antonio e Francesco Rimedio, fisarmonica, sax e tastiera.
Grazie Salvatore, noi Giulio a questo punto lanciamo un coloratissimo singolo, perché il video è coloratissimo negli abiti, è coloratissimo negli strumenti, no. Fantastici, soprattutto nei tuoi cappelli
multicolor,
che sono straordinari.
E allora radioascoltatori, concentratevi sui colori, perché noi ora ci ascoltiamo per salutare Salvatore De Siena, che aria tira. Ciao.
Ciao Salvatore.
Ciao a tutti, grazie. Ciao.
Che aria l'aria tira nelle nostre case, aria di crisi non si arriva a fine mese, che aria tira nel nostro paese, nemmeno un ovolo per affrontare le spese. Tira la Cina, tira la Germania, tirano i blocchi e le ipoteche di Equitalia, mentre la banca dell'Europa Unita vuole la borsa e poi si prende anche la vita. Che aria tira, che aria tira, tirano i conti, tira Mario Monti, ma i gol più belli li fa Mario Balotelli, tira la festa, tirano i santi e tira il parto delle nuvole pesanti.
Ma ci sarà un'altra primavera e nelle piazze canteremo ancora, respireremo aria nuova, aria pulita, aria ossigenata, aria di qualità. Che aria tira, che aria tira, maledizione, l'aria brutta è sempre qua.
Tira il vintage, tira il decoupage, tirano i furbi con i loro escamotage, tira l'iPod, tira il fast food, tira lo spread e tutto ciò che è very good. Tira l'ambiente e l'ecologia, la spazzatura però la porta a casa tua, tirano il meteo e le alluvioni, tutti angosciati a guardare le previsioni.
Che aria tira, che aria tira,
tirano sesso e pedofilia, tra un padre nostro, un film in un'Ave Maria, tirano rabbia, paura ed angoscia, e tira il Viagra quando il mondo ci si ammoscia, tira l'andrangheta e la cocaina, tira la mafia ma chi tira l'eroina, tirano i soldi, quelli riciclati, quelli rubati e anche quelli sanguinati.
Ma ci sarà un'altra primavera e nelle piazze canteremo ancora, respireremo aria nuova, aria pulita, aria ossigenata, aria di qualità. Che aria tira, che aria tira, maledizione, l'aria brutta è sempre qua. Che aria tira, che aria tira, ma prima o poi l'aria brutta se ne andrà.
Un grazie a Salvatore De Siena, un grazie al parto delle nuvole pesanti. Grande Giulio, che grandi nomi qui, a tutti i topi vogliono ballare, questa era. Che aria tira, che aria tira. Giulio.
Tira una bella.
Non penso che sia tanto tanto bella. Non penso che sia tanto tanto bella.
È pur sempre aria, diceva una volta
che ti
mio nonno.
Che vabbè, ti scompiglia i capelli.
Ancora.
Grande Giulio. È tempo di musica, è tempo di musica, di nuova musica, e i Cocu lo sanno.
Il loro album d'esordio aveva fatto parlare per essere stato considerato la migliore rivelazione dell'anno. Ora, con le distanze, fra parentesi solo lamenti, si ripresentano al pubblico i Cocu, e a parlarcene è con noi Andrea Cerrato. Ciao Andrea e benvenuto.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Ogni evento che noi viviamo è solo esclusivamente il frutto di una nostra scelta, Andrea?
È un'affermazione potente, ma è di fatto quello che noi cerchiamo di comunicare con questo singolo, nel senso che il titolo iniziale era solo Lamenti, poi abbiamo deciso di cambiarlo nelle distanze perché ci sembrava più in linea con tutto il disco, e parla appunto di questo, cioè di una cultura del lamento purtroppo in Italia diffuso, da cui noi teoricamente e anche praticamente vogliamo un po' prendere le distanze, nel senso che fondamentalmente il principio del cambiamento crediamo sia quello di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, della propria vita. Questo è un po' il succo del nostro secondo singolo.
Questo è un singolo che poi anticipa un album che è uscito già?
È uscito freschissimo. La scorsa settimana abbiamo fatto la presentazione qui in casa nostra, Asti. Noi siamo tutti e quattro astigiani, quindi il 28 di settembre è ufficialmente uscito. Buongiorno.
Cocu. Un nome facile da pronunciare, ma secondo me difficile da scrivere. Da dove nasce e quante volte hanno sbagliato nello scrivere questo nome?
Guarda, innumerevoli, non si contano le date in cui noi arrivavamo e sul calendario c'era un nome veramente improbabile. Nasce nel 2005, cioè più o meno quando ci siamo formati, e nasce un po' per caso, nel senso che noi eravamo iscritti ad un concorso, non avevamo ancora un nome, tanti erano i dubbi, non sapevamo se cantare in italiano, in inglese, volevamo un nome che fosse un po' un neologismo, e quindi abbiamo scelto questo nome qua, Cocu appunto, che si scrive C-O-C-K-O-O, perché ci sta ascoltando, così se ci cerca su internet ci troverà. E abbiamo scoperto che poi le reazioni a questo nome erano contrastanti, cioè chi piaceva molto, c'è chi faceva schifo, e questo a noi è piaciuto perché è un po' contro le mezze misure.
Senti, oltre alla promozione di questo singolo e sicuramente dell'album, quali sono i programmi futuri dei Cocu?
Allora, nell'immediato noi siamo chiusi in saletta a preparare i nostri set live, proprio in questo momento siamo tutti e quattro in studio. Se posso, rubo un secondo per presentare gli altri.
Sicuramente sì, sicuramente sì.
Quindi, oltre a me, che sono Andrea alla voce e alla chitarra, ci sono Alberto alle tastiere, ai synth e ai campionamenti, Silvio alla batteria e Luca al basso. E stiamo preparando, tra l'altro ti salutano tutti qua.
Grazie, noi risalutiamo, e con noi tutti salutano.
E i programmi sono suonare tanto, quindi inizialmente partiranno le date, quindi diciamo sarà il programma canonico per ogni gruppo quello di percorrere un po', si spera, l'Italia. E parallelamente procederemo con una grande comunicazione sul web. La nostra idea è quella di proporre un canale fatto di live backstage, quindi essere presenti molto sul web in modo da integrare la scena live con quella virtuale, che adesso è d'obbligo.
Certo. Andrea, io vi invito ufficialmente a venirci a trovare live qui nei nostri studi per fare una chiacchierata più lunga. E intanto ti saluto e lo faccio presentando il vostro singolo, Le distanze, solo lamenti, i Cocu. Grazie Andrea di essere stato con noi a Tutti i Topi.
Grazie a te. Faccio una piccola precisazione, se posso.
Come no?
Una precisazione, appunto, come dicevo prima, COCKOO, se cercate Cocu su internet troverete il nostro sito ufficiale, da cui potrete raccogliere e trovare qualsiasi tipo di contenuto, video, canzoni, Facebook e quant'altro. Quindi invito te, nella nostra casa virtuale, tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Ma sicuramente sì. Grazie Andrea.
questi erano i Cocu, Le distanze, solo lamenti. Giulio, siamo arrivati alla fine, ma quanta musica, tutti i topi vogliono ballare, quanta
casse di musica, pacco e pacchi di musica.
Cliccate sulla nostra pagina Facebook di Tutti i Topi Vogliono Ballare e noi ci lasciamo come di consueto alle rarità di Fernando Fratarcangeli. Ma che brani che diamo a questa gente,
ma che chicche che gemme.
Ti dico solo il nome di questa settimana: la Caterina Caselli,
il caschetto d'oro. Così la chiamavano.
Linea Fernando Fratarcangeli alle sue rarità. Giulio, noi ci vediamo la settimana prossima. Tutti i topi vogliono ballare.
Ciao!
Era Casco d'Oro, prima di essere Casco d'Oro era una cantante acqua e sapone che ricalcava un pochettino il cliché di Gigliola Cinquetti che aveva vinto Castrocaro poco prima. Acquistata da una casa discografica minore, la Casco d'Oro rivoluzionò il suo personaggio e si ripresentò con un basso color rosa, il caschetto, e cantava una cover dei Dem. La canzone era Sono qui con voi e l'occasione era il Cantagiro del 65.
Qui cantate sempre a me, alleluia.